La parola che il Signore oggi vuole rivolgerci la troviamo nel libro del profeta Isaia, siamo al capitolo 61, leggiamo i versetti 10 e 11. Isaia 61, da 10 a 11. Io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Sì, come la terra produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare le sue semenze, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le nazioni. Amen. Domenica scorsa, a Pasqua, abbiamo meditato sull'incontro con Gesù risorto da parte dei due discepoli di Emmaus. Un testo molto ricco che ha la forza di dire in sintesi tutto il Vangelo. Luca lo mette proprio alla fine del suo racconto per dire: bene, vi rimanga impressa questa scena che dice nel frammento il tutto. Ed è anche un racconto che sentiamo vicino, ci sentiamo fratelli e sorelle di questi due discepoli, perché anche noi come loro abbiamo il cuore triste, intristito da una situazione che non ci piace, perché anche noi sulle nostre labbra sentiamo affiorare quel speravamo che cambiasse il mondo, che ci fosse più giustizia, invece guarda, siamo immersi nelle guerre, nelle fatiche. Un testo che tocca alcune corde profonde del nostro vivere oggi e che ci interpella. Come si esce da questa situazione? Come si può ascoltare veramente l'annuncio che Gesù è risorto, che c'è una vita che rifiorisce? Se ricordate, in quel brano noi abbiamo sottolineato soprattutto l'inizio. L'inizio, cioè queste due persone che stanno tornando a casa, è finita, ma mentre tornano parlano, dialogano, discutono di tutto quello che è successo. E questo è interessante perché abbiamo visto che Gesù si fa vicino a loro proprio mentre parlano, discutono. Anzi, quel Gesù che si avvicina non dice: ma sì, cosa state dicendo? Non avete capito niente, adesso vi spiego io le cose. Gliele spiegherà, ma prima vuole sentire che loro dicano come hanno letto le cose successe, come ne parlano. Cioè, quel brano ci dice che l'incontro col Signore risorto non è questione di un attimo, di una visione estemporanea, è un itinerario, è un cammino che inverte addirittura la strada. Prima vanno verso Emmaus, poi tornano a Gerusalemme. Ma il primo step, il primo passo di questo itinerario è: come parli? Cosa dici della tua vita, delle cose che succedono? Come dici il mondo? Non vi sembri poca cosa rispetto all'annuncio della risurrezione? Perché poi dobbiamo dire: sì, ma questo seme di speranza, che terreno impatta? Dove può crescere? Bene, qui ci viene detto: incomincia a ragionare sul tuo modo di parlare, su come guardi e come esprimi la realtà. Ti giochi molto della qualità della vita nelle tue parole. Bene, il testo del profeta Isaia che abbiamo appena ascoltato ci aiuta a rimanere di nuovo su questa riflessione. Perché qui c'è una riflessione sul modo di parlare, secondo me, straordinaria, esorbitante, che noi diciamo: ma che strano questo modo di parlare. È facile capire dove sta lo straordinario, basta fare il confronto con il nostro modo di parlare delle cose di cui parla Isaia. Salvezza, giustizia, come parliamo noi della salvezza? Anche a livello umano, anche a livello umano. Salvezza vuol dire: ero in una situazione di pericolo, stavo male, ero malato, ho avuto un incidente, un momento critico della mia vita e ne sono uscito. Posso tirare il fiato, posso dire bene, scampato pericolo. Per lui salvezza ha questa valenza, un'esperienza individuale, gli altri si arrangeranno, ma io almeno mi sono tirato fuori dal momento critico. E giustizia? Sentite come se ne parla in giro, e forse anche noi parliamo così, no? C'è il giusto e c'è sbagliato. E chi ha sbagliato? Che la paghi, che marcisca in galera e buttiamo le chiavi, così non se ne parla più. No, siamo a volte giustizialisti più che operatori e amanti della giustizia. E se questi due vocaboli li trasferiamo all'interno di una chiesa, come parliamo della salvezza? Ne parliamo con termini molto importanti per noi che li diciamo, ma per le orecchie esterne assomigliano più a un frasario religioso. Ho trovato la salvezza in Gesù e lui è il mio personale salvatore, che è giusto, è giusto, ma è un frasario. O la giustizia, quante volte abbiamo un atteggiamento moralistico nel dire, insomma, la fede ti dice cosa è giusto e cosa è sbagliato, punto. È anche giusto, ma è limitato. Sentite con che parole sorprendenti Isaia ne parla. Sapete come la penso io la salvezza, dice il signor Isaia? Come un vestito, come un vestito. Bellissimo. Capite? Il vestito è ciò che riveste la tua nudità. Non la nudità quando tu stai bene con te stesso e non hai problemi di riconoscerti per quello che sei. Non la nudità quando tu sei con una persona che ti ama, che col suo sguardo accarezza il tuo corpo, la tua anima e non la ferisce. Da quella nudità non c'è bisogno di essere salvati. Ma c'è una nudità negativa dove tu appunto sei in balia del giudizio altrui, di uno sguardo giudicante, di uno sguardo che ti schiaccia. Ricordate la prima volta che compare questa idea nelle scritture? Adamo ed Eva nel giardino di Eden hanno iniziato a non fidarsi l'uno dell'altro, a non fidarsi di Dio, a seguire il sospetto del serpente, vi sta fregando. E a un certo punto si scoprono nudi. E cosa fa Dio? Cuce delle vesti di pelle per ricoprire quella fragilità umana, esposta al giudizio, incapace di fiducia. Ecco, Isaia dice, io se devo raccontarti la salvezza, te la racconto così, con il simbolo di un abito che ti ricopre, che non ti espone al giudizio degli altri, in cui tu puoi uscire dall'angoscia, ma come mi vedono gli altri, ma come è ridotto male il mio corpo, la mia vita. Un abito che ti dia di nuovo dignità. E poi la giustizia è come un mantello che ti avvolge, che bello. Cioè la giustizia non è solo il giudizio del notaio, prendo atto che le situazioni stanno così, tu hai sbagliato, tu no. Poca cosa, eh? Eppure noi quante volte ragioniamo così? Perché la giustizia biblica è il rendere giusto una situazione ingiusta, una giustizia riparativa, che crede nella possibilità del riscatto, del uscire dalle paludi dell'ingiustizia, un mantello che ti avvolge. E se tu queste immagini, questi simboli, queste metafore rischi di dire ma sì, sono solo delle allegorie per dire che ecco, per dire qualcosa che anche lui vuole dire la poesia dell'abbaio, se tu pensi che siano solo dei simboli per dire ragazzi Dio ci salva e noi dobbiamo essere giusti e basta, io ti dico, non sono abiti di lavoro che tu indossi per fare il tuo compito. Devi pensare questo abito come un diadema che lo sposo si mette e di cui la sposa si adorna con i suoi gioielli. Che bello! Cioè, la salvezza è questa esperienza che io riesco a comunicarti come quando tu pensi al giorno più bello, quando tu hai espresso il tuo desiderio di vivere con la persona amata, quando ti sei reso bello, bella per l'altra persona, con un linguaggio, capite, della festa, della gratuità, non della necessità. Si può vivere anche senza fede, quanta gente lo fa. Dio non è necessario, è più che necessario. Appartiene all'esperienza del gratuito, della bellezza, della grazia. E grazia in italiano ha tutti e due questi significati, la gratuità e la bellezza. Un Dio che ci salva con grazia. E poi ancora, tu sei terrestre, sei Adam, tratto dall'Adamà, dalla terra rossa. Bene, ma sai che sulla terra si fanno esperienze anche opposte. Può essere arido, come un deserto, oppure può essere una vegetazione che fiorisce, che germoglia, che diventa un giardino. E ancora, avete notato questa differenza dei verbi? Un po' al futuro ci rallegreremo, io mi rallegrerò, esulterò, poiché egli mi ha già rivestito di salvezza. C'è il già e il non ancora. Cioè, riuscire a dire la vita con questa tensione. Per noi che siamo schiacciati sul presente, è così e basta. Invece saperlo vedere il presente, perché tu non sei una persona che vive sulle nuvole, ma cogli nel presente la virtualità, i germogli, la possibilità di un futuro differente. Allora, capite? È sorprendente questo modo, non è il nostro modo abituale di parlare di salvezza e di giustizia, ma qui Isaia dice, dobbiamo imparare questo linguaggio. Se le nostre chiese fossero un laboratorio in cui iniziamo ad abitare poeticamente il mondo, come dei poeti, bisogna essere dei poeti per essere dei credenti, perché bisogna avere uno sguardo trasfigurato, un linguaggio che sa dire di più del linguaggio che fotografa la realtà. Perché se no, un linguaggio chiuso non ci permette di credere nella risurrezione. Non siamo i testimoni del risorto, siamo gli abitanti di Babele con le loro parole chiuse, che servono solo per la produzione, non per la vocazione, per essere chiamati ad essere testimoni del risorto. Lavoriamo sul linguaggio, c'è un'etica della parola che non vuol dire solo non dire bugie. Perché tu puoi dire la verità ferendo l'altro, non capisci niente, guarda cosa hai fatto. Quante volte noi con le nostre parole uccidiamo le persone, le giudichiamo? La parola non è vero che è solo parola, è performativa, fa quello che dice a volte. Se tu dici un altro ti amo o ti odio, crei due situazioni opposte. La parola, avere il coraggio di fermarsi e dire: ma io come sto dicendo il mondo? Come sto dicendo la salvezza? Come la stiamo dicendo come chiesa? Perché magari agli orecchi degli altri noi diciamo cose di chiesa, vabbè, il loro linguaggio. Riuscire a dire in questo modo, capite? Con questo linguaggio che anche lui è risorto e prova a dire differentemente, in maniera divina, dire noi che siamo radicati in queste realtà, che non siamo dei visionari, ma abitiamo anche nella possibilità. Cogliamo anche la ricchezza di una parola che può dire l'eccedenza, ciò che va oltre l'immediatezza. Certo. Per una parola così ci vuole tempo, ci vuole che tu ti fermi, che ti interroghi come stai comunicando, cosa dici alle persone, come le saluti, quali sono le prime parole che ti vengono in mente di fronte a quella persona. È un cammino, però per credere alla possibilità della vita risorta, partiamo da qui. È Dio che ci salva, la Pasqua dice questo, è Lui che è risorto, è Lui il Salvatore, non siamo noi. Ma a te è chiesto di salvare almeno le parole. Salva le parole. Come dici il mondo? Come guardi la realtà? Ecco, io penso che la provocazione del profeta Isaia sia importante per noi, per partire da qui. Partiamo da qua. Voliamo alto con le parole. Proviamo a non essere persone banali che in chiesa sentono e cantano delle parole grandissime. E poi per strada dicono delle parole bassissime, quelle di tutti, uguali agli altri. Signore, aiutaci ad avere una lingua pasquale. Amen.